Ad alta voce. Tommaso Ragno legge Da quarto al Volturno, Noterelle di uno dei mille, di Giuseppe Cesare Abba.
Di sul Lombardo, 11 maggio, mattino. Ieri dopo il tramonto i marinai delle antenne vedevano ancora come un'ombra del Piemonte. A Prora un giovane che pare nato alle grandi avventure accendeva fiocchi di stoppa incatramata e sempre per un verso li buttava in mare, che fossero segnali. Il bagliore di quelle fiamme rossicce dava a tratti uno strano risalto alla faccia d'adolescente di quel giovane e la sua fronte pareva fuggisse sotto i ricci biondi. Io guardava le sue mani ben fatte, il suo petto ampio, il suo collo robusto e bello, cinto di un fazzoletto di seta ricadente giù per le spalle, e pensava ai mari d'Oriente e al corsaro di Byron. Mi rannicchiai in un angolo con un visibilio nel capo e mi addormentai come un morto. «Su, su!» mi disse Irenta, scuotendomi forte, non so a che ora. Balzai. Tutti quelli che erano sul ponte stavano ginocchioni, curvi, sporgendo le facce a sinistra, non si udiva che un sussurro. Le baionette luccicavano innastate. «Ma che c'è?» E Irenta a me. «Una nave viene a furia verso di noi. Borbonica?» «Ha già suonato la campana e Bixio ha comandato di non rispondere.» La nave veniva dritta sul nostro fianco e il rumore delle sue ruote era concitato e rabbioso. Mi pare che il suo camino gettasse fiamme. Bixio, piantato sul castello, la investiva con gli occhi. Certo si preparava a qualche tragedia, magari a far saltare in aria sé, noi, e la nave che c'era ormai quasi addosso. Non ho potuto capire bene quel che seguì per un po' di confusione che mi nacque vicino. Solo intesi Bixio gridare «Generale!» E poi fu una grande allegria. Quella nave era il Piemonte. Il generale che ci aveva preceduti, scoperta la crociera borbonica, tornò indietro in cerca di noi. Ci trovò, si parlarono con Bixio e ci riponemmo in via, mutando rotta. Credo che ora siamo più vicini all'Africa che alla Sicilia. Si torna a navigare verso Sicilia. A Poppa i lombardi cantavano le canzoni dei loro laghi. Non sono meste come quelle dei miei monti, non rendono le pene delle generazioni nate a patire all'ombra dei castelli che ora, rovine senza gloria, coronano i poggi sopra i villaggi delle mie vallate. Ma qualcosa di patetico vi è anche in esse, e toccano il cuore profondamente. Ho qui vicino un ungherese che veggo da ieri girare in mezzo a noi. Non sa dire una parola. Mi guarda con quei suoi occhi piccini, aggrottati, verdi. Ha i capelli a lucignoli sulla fronte stretta e il naso da unno. Cuoce meditabondo e cupo sdraiato questo sole. E forse sta pensando alla sua patria mentre viene a morire per la mia. Gran bella veduta di isolette. Sembrano emerse ora dal mare. C'è del verde di tutti i toni, c'è della roccia splendente, c'è un'aria azzurra che avvolge tutto, e le isole hanno una zona d'argento ai piedi. Sento che in quelle isole vi sono prigioni orribili. Il re di Napoli vi tiene chiusi i prigionieri di Stato, e le famiglie che ve ne hanno qualcuno dicono meglio i morti. La Sicilia, pareva qualcosa di vaporoso laggiù nell'azzurro tra mare e cielo, ma era l'isola santa. Abbiamo a sinistra le Egadi, lontano in faccia il monte Erice che ha il culmine nelle nubi. Un siciliano che era meco sulla tolda mi narrava le avventure di Erice, figlio di Venere, ucciso da Ercole su quelle vette. Erano ameni gli antichi, ma quant'è pure ameno l'amico mio, che trova ora tempo di parlare di mitologia. Ehi mi disse che su quel monte c'è un villaggio che si chiama San Giuliano, dove nascono le più belle donne della Sicilia. Come si conoscono gli esuli siciliani? Eccoli là, a Prora, tutti affollati. In questo momento non vivono che con gli occhi. Saranno una ventina, di tutte le età. Miracolo se il colonnello Carini sbarcherà vivo, se non gli si romperà il cuore, dalla allegrezza. Il dottor Marchetti, che ride sempre quando mi vede scrivere, non sa che ora scrivo del suo figliuolo. Compagno d'esilio, l'ha voluto seco sin qui. Il giovinetto può avere 12 anni, eppure è di piglio sì ardito. Fortunato lui che ha un mattino così splendido nella sua vita. Se la morte non lo coglierà, sarà un uomo levatosi per tempo nella sua giornata. Che c'è? Tutti guardano da poppa. 2 navi corrono a vista dietro di noi. Si è messo un po' di vento in poppa. Tutte le vele sono spiegate, i marinai lavorano che sembrano uccelli. Bixio comanda ubbidito a puntino. Ha gridato che chi gli sbaglia una manovra lo farà impiccare all'albero di maestra. Voliamo! Un piccolo legno veniva da terra. Bandiere inglesi. Bixio prese un foglio, vi scrisse sopra qualcosa, fece fendere un pane e nel fesso mise il foglio. Poi, quando il legno passò quasi rasente a noi, gettò il pane che cadde in mare. «Allora!» gridò facendo tromba con le mani. «Dite a Genova che il generale Garibaldi è sbarcato a Marsala, oggi a 1:00 pomeridiana!» Sul piccolo legno fu un levar di mani, un battere di applausi, uno sventolare di fazzoletti e viva, viva, viva! Eccola lì, Marsala, le sue mura, le sue case bianche, il verde dei suoi giardini, il bel declivio che ha innanzi. Nel porto poco naviglio, una nave da guerra sta alla bocca e si è tutta pavesata. «Pronte, figliuoli?» grida Bixio tutto per noi, e se avesse la forza ci lancerebbe in un colpo alla riva. Ma siamo certi di sbarcare, sebbene le 2 navi ci inseguano sempre. Hanno guadagnato un bel tratto, vengono sbuffando. Da Marsala a Calatafimi. Marsala, 11 maggio. Siedo sopra un sasso, dinanzi al fascio di armi della mia compagnia, in questa piazzetta squallida, solitaria, paurosa. Capitano Ciaccio da Palermo piange come un bambino dall'allegrezza. Io faccio le viste di non vederlo. La compagnia, chi qua, chi là, mezzi a cercare da mangiare, ma al primo squillo non ne mancherà uno. Dal porto tirano cannonate a furia contro la città. Su molte case sventolano bandiere d'altre nazioni, le più sono inglesi. Che vuol dire questo? Il Lombardo è quasi sommerso, il Piemonte galleggia maestoso sull'acqua, le fregate che ci inseguivano arrivarono a tiro che noi eravamo quasi tutti sul molo. La terra ci mareggiava sotto i piedi, stentavamo a tenerci ritti. La città non aveva ancora capito nulla, ma la ragazzaglia era già lì, venuta giù a turba. Alcuni frati bianchi ci salutavano coi loro grandi cappelli, ci spalancavano le enormi tabacchiere e stringendoci le mani ci domandavano: «Siete reduci, emigrati, svizzeri?» Alle porte della città comparvero degli ufficiali di marina, in calzoni bianchi, e venivano giù al porto verso la nave inglese, discutendo agitati. Noi intanto ci stavamo ordinando. A un tratto si ode un colpo di cannone. «Che è?» «Un saluto», dice sorridendo il colonnello Carini, vestito d'una tunica rossa con un gran cappello a falda, piumato in capo. Un secondo colpo, una grossa palla passa rombando balzelloni tra noi e la 7ª compagnia e caccia in aria l'arena. I monelli si gettano a terra, i frati fuggono come possono con quei gran corpi, camminando dentro i fossati. Una terza palla sfascia il tetto d'una casetta di guardie, lì presso. Una granata cade in mezzo alla mia compagnia e fuma per riscoppiare. Beffagna da Padova vi corre addosso e ne cava la miccia. «Bravo!» Ma egli non sente o non bada. E poi giù i colpi che non si contarono più. Quale furore! Ora la città è nostra. Dal porto alle mura corremmo bersagliati di fianco, nessun male. Il popolo applaudiva per le vie, i frati d'ogni colore si squarciavano la gola gridando, donne e fanciulle dai balconi ammiravano. «Beddi! Beddi!» si sentiva dire da tutte le parti. Io ho bevuto all'anfora di una giovinetta popolana che tornava dalla fonte, Rebecca. E quell'arco della porta per la quale entrammo in città, come l'ho innanzi agli occhi! Mi parve l'ingresso di una città araba e un po' mi parve anche di essere le porte del mio villaggio, che hanno un arco come questo. Mi fermai a dare un'occhiata verso il porto. Venivano su correndo gli ultimi manipoli dai nostri. Le 2 navi borboniche balenavano a volte nel fumo e quel nostro Lombardo, adagiato su d'un fianco, mi fece pietà. Dicono che Bixio l'abbia voluto sommergere. Costui, dove passa, lascia il segno. Guardia sull'antico porto di Marsala. Sera. Noi qui non vediamo che cosa avvenga dall'altra parte, dove siamo sbarcati, ma senza dubbio quel fuoco da cacciatori è fatto dai carabinieri genovesi. Forse le navi hanno gente da sbarco a bordo e tentano di metterla a terra, purché non vi riescano nella notte e non colgano i nostri rimasti in città alla sprovveduta, o peggio. Vi è un certo vino traditore e si è stati tanti giorni a digiuno. Ma i capi vi hanno pensato, e quasi tutte le compagnie son fuori. La mia è qui, tutta intera. Vediamo una gran curva di lidi e laggiù, all'orizzonte, un promontorio nero. Forse è Trapani. Quelle barchette che si staccano colà e pigliano il largo sono cariche di gente che fugge. Intanto il fuoco dalle navi continua. Marsala, 12 maggio, 3 ore ante Lucane. Ieri sera alle 10 il caporale Plona mi piantò laggiù a piede uno scoglio, sentinella ultima della nostra fila, e mi ci lasciò 5 ore. Feci dei versi alle stelle, fu la mia veglia d'arme. Mercoledì, durante il Grand Alt. Alla punta del giorno venne uno a cavallo, parlò col capitano, pigliamo gli schioppi e rientrammo in città. Per una via sonnacchiosa passammo innanzi a certe casucce, dove la miseria si ridestava nelle stanze terrene semiaperte e schifose. Riuscimmo alla campagna dal lato opposto. Là erano tutti i nostri già ordinati e pronti. Là un'allegrezza intera e sana che alzava il cuore. In alto mare le due navi napoletane di ieri filavano di lunga, menandosi a rimorchio il Piemonte. Bella consolazione. Il Lombardo era sempre al suo posto, e quando spuntò il sole, la parte della sua carena che era fuori dell'acqua parve incendiarsi dallo splendore, per salutarci e augurarci fortuna. Nell'aria era un profumo delizioso, ma quel campo lì, fuori le mura di Marsala, coi suoi grandi massi nerastri, sparsi qua e là, con quei fiori gialli che lo coprivano a tratti, cominciava a darmi non so che senso di morte. Passò Bixio a cavallo, fiero come già sul cassero del Lombardo. Diede un'occhiata burbera laggiù a quel povero legno, accennò brusco come a dire «siamo intesi», e tirò innanzi trottando. Dopo di lui vennero alcune guide, gente che ha navigato sul Piemonte, bei cavalli, bei cavalieri, con l'uniforme leggiadra che avevano l'anno passato in Lombardia. Nullo caracollava bizzarro e sciolto, torso da Perseo, faccia aquilina, il più bell'uomo della spedizione. Pare uno dei 13 che hanno combattuto a Barletta. Missori da Milano, vestito di una tunichetta rossa che gli cresce l'aspetto di gran signore, ha in capo un grazioso berretto rosso gallonato d'oro e comanda le guide. Dolce ma tutt'animo. Lui è Nullo e Urialo e Niso. Quell'altro, semplice guida, con la faccia imbroncita e piena di bontà, è il più vecchio del drappello. Avrà 40 anni. E Nuvolari da Mantova, un ricco campagnuolo che ha cospirato e combattuto umile e costante, tipo di puritano dei tempi di Cromwell. Sempre sorridente e con la buona novella in fronte, arrivò ultimo Garibaldi, con lo stato maggiore. Cavalcava un baio da gran visir su di una sella bellissima, con le staffe a trafori. Indossava camicia rossa e calzoni grigi. Aveva in capo un cappello di foggia ungherese. E al collo un fazzoletto di seta che, quando il sole fu alto, si tirò su a far ombra al viso. Scoppiò un gran saluto affettuoso ed egli, guardandoci con aria paterna, si spinse fin in capo alla colonna. Poi le trombe suonarono e ci ponemmo in marcia. Fatto un bel tratto della via consolare, si pigliò la campagna per una straduccia incerta e difficile tra i vigneti. I nostri cannoni venivano dietro a stento su certi carri dipinti di immagini sacre, tirati da stalloni focosi che spandevano nell'aria la grande allegria delle loro sonagliere. Ci siamo fermati a questa fattoria, una casa bianca e un pozzo, in mezzo a un oliveto. Che gioia un poco d'ombra e che sapore il po' di pane che ci hanno dato. E il generale, seduto a piè di un olivo, mangia anche lui pane e cacio, affettandone con un suo coltello e discorrendo alla buona con quelli che ha intorno. Io lo guardo e ho il senso della grandezza antica. Dal feudo di Rampagallo, sera. Ripresa la via, dopo una buona ora di sosta, ci rimettemmo per l'immensa campagna. Non più vigneti né olivi, ma di tratto in tratto ancora qualche campicello di fave. Poi più nessuna coltura. Il sole ci pioveva addosso liquefatto per la interminabile landa ondulata, dove l'erba nasce e muore come nei cimiteri. E mai una vena d'acqua, mai un rigagnolo, mai all'orizzonte un profilo di villaggio. «Ma che siamo, nelle Pampas?» esclamava Pagani, il quale da giovane fu in America. Quelle solitudini, dove l'occhio non trovava confine, a larghe distanze, erano appena animate da qualche capanna di pastori o da branchi di cavalli sciolti, nella loro selvaggia libertà. A vederci galoppavano lontano, cacciati dallo spavento, e talvolta si arrestavano, corvettando dall'allegrezza. Dopo mezzodì, sul margine del nostro sentiero, trovammo un vecchio pastore. Vestiva pelli di capra e la sua testa, fiera e quasi da selvaggio, era coperta da un enorme berretto di lana. Teneva le mani appoggiate sulle spalle di un giovinetto, che poteva avere 15 anni, ed osservava muto il nostro passaggio. Quando arrivò a lui la mia compagnia, egli si rivolse al capitano gridando con voce sicura: «Principe Carini, reboldate la cabedale!» E spinse il giovinetto in mezzo a noi. Poi si asciugò gli occhi e volte le spalle. Si allontanò per quel deserto. Lontano, lontano all'orizzonte, vedevamo una capanna, forse la sua. «Che è, principe, il nostro capitano?» chiesi al tenente palermitano anche lui. «No, un principe Carini esiste, ma borbonico che ci avvelenerebbe l'aria. Questo gran casone bieco è un antico feudo. Arrivammo che il sole andava sotto e ci ponemmo qui, sul pendio, sdraioni sull'erba soffice e lussureggiante. Fui mandato ad attingere acqua. Sud un rialzo vicino al casone stavano in crocchio alcuni dei nostri capi. Mentre passavamo, uno di essi diceva: «Avete badato a quel deserto tutt'oggi? Si direbbe che siamo venuti per aiutare i siciliani a liberare la loro terra dall'ozio». Del nemico non si sente dire nulla. Maggio, Salemi, da un balcone di convento in faccia alla gloria del sole. Stamane suonava la diana e Bixio già in sella veniva da chissà dove. Se invece di quella uniforme di fanteria vestisse un costume del 500, ecco Giovanni dalle bande nere. Nella notte sono arrivati a squadre molti insorti, armati di doppiette da caccia e di picche bizzarre. Parecchi vestono pelli di pecora sopra gli altri abiti. Tutti paiono gente risoluta e si sono messi con noi. Quando muovemmo dal campo di Rampagallo, eravamo aggranchiti per aver dormito là senza tende, senza coperte, come capitammo con la gran guazza che viene giù queste notti. Ma ci liberammo dal freddo assai presto e dopo mezz'ora di marcia si desiderava già l'acqua. Passammo vicino a parecchie fonti, bevevamo con gli occhi, ma Bixio era sempre là, inesorabile a fare guardia, e non ci lasciava nemmen bagnar le labbra. Ha fatto bene. Uno dei nostri che riuscì a bere cadde mezzo della gran salita che mena quassù. Lo vidi dibattersi per dolori atroci fra gli amici addolorati. Un medico gli teneva il polso e tentennava il capo. Speriamo che non sia morto. Quella salita scomunicata ci ha fatto rompere il petto, ma pazienza. Arrivando fummo accolti da una folla d'uomini, di donne, di fanciulli strilloni. Quasi non si sentiva la banda che ci suonava il trionfo. Una donna con un panno nero giù sulla faccia mi stese la mano borbottando. «Che cosa?» dissi io. «Stai morendo de fame, eccellenza!» «Che ci si canzona qui?» esclamai. E allora un signore diede alla donna un urtone e mi offerse da bere in un gran boccale di terra. Fui lì per darglielo in faccia, ma accostai le labbra per creanza, poi piantai lui per raggiungere quella donna. Non mi riuscì di trovarla, ma subito una giovane dagli occhi grandi, soavi e smunta, malata, mi porse un cedro con la destra e con la sinistra tesa mi disse «Signorino!» Un cencio di gonnella le dava a mezzo stinco e aveva i piedi ignudi. Le posi in mano due prubbiche, monetucce di qui che paion farfalle. Essa le prese e corse via. La vedo ancora con le gambe scarne, battute dai brandelli della veste lurida e corta, fuggire non so se lieta o vergognosa. Quando giunse il generale fu proprio un delirio. La banda si arrabbiava a suonare, non si vedevano che braccia alzate e armi brandite, chi giurava, chi si inginocchiava, chi benediceva. La piazza, le vie, i vicoli erano stipati. Ci volle del bello prima che gli facessero un po' di largo ed egli, paziente e lieto, salutava ed aspettava sorridendo. C'è qui un ufficiale vestito dell'uniforme piemontese che mi pare tutto quello del caso di Novi. Dicono che sia disertore, che si chiami De Amicis, che sia di Novara.